bellissimo il lavoro dell'antropologo, ci mancherebbe. Ma come avviene il suo lavoro? Che cos'è quindi la ricerca su campo? Che tipo di metodi deve adottare? Che cosa gli serve per compiere questo tipo di lavoro? Ecco, in questa puntata cercheremo di rispondere un po' a queste domande, ma per farlo chiaramente ho chiesto un aiuto esterno e infatti qui con noi ci sarà Caro Loide. Un grande ritorno quindi per Antropoché, una dottorata in antropologia che non solo sui social contribuisce a diffondere questa incredibile disciplina, ma oltretutto porta anche tantissimi contenuti legati proprio al metodo antropologico, proponendo anche alcuni trucchetti utili per poter sviluppare al meglio il proprio lavoro. Oltretutto, ricordiamolo, è anche autrice di due podcast incredibili come Umanoidi, scritto in collaborazione con Marcello Francioni, ed è anche appunto la creatrice, l'ideatrice del podcast PH Diaries, il dottorato senza tabù, che è tra l'altro in collaborazione con tantissime altre dottorande anche in altre discipline. È anche creatrice di un corso che aiutava proprio giovani figure antropologiche a costruire il proprio metodo di ricerca e sulla sua pagina Ko-fi, inoltre, offre tanti altri servizi, come per esempio aiutare studenti e studentesse a scrivere la propria tesi. Tutti i link che vi ho citato li potrete trovare nella descrizione della puntata. Quindi a questo punto non mi rimane che chiudere l'introduzione e augurarvi un buon ascolto dopo la sigla. Salve gente, io sono Francesco Ferreri e questo è Antropoché, il primo podcast di antropologia in lingua italiana che tratta di attualità, questioni di genere e cultura, ma non solo. Ciao Carolina, grazie di essere tornata su Antropoché per una seconda puntata.
Ciao, grazie a te, grazie per l'invito e insomma mi fa sempre piacere essere tua ospite, per cui invitami quando vuoi.
Bene, bene, anche per me è un grande onore avere la Ferragni antropologica dell'Instagram qua con noi, quindi sono molto contento di questo. E come sai, quindi di rito ci tocca scegliere lo starter Pokémon come prima domanda, ma siccome tu sei già stata presente in puntata una volta, lo starter tra cui dovrai scegliere saranno quelli della seconda stagione, della seconda generazione, quindi tra Chikorita, Cyndaquil e Totodile.
Allora, io ho scelto Cicorita
Ok, tra
perché
l'altro.
il nome è molto simpatico e poi è una piantina molto carina. Sai che io ho un po' il kink delle piante, che ne ho un sacco a casa e quindi ho pensato che fosse quella giusta. Poi le profuma la testa, per cui tutto bene.
Infatti, immaginavo che avresti scelto quello e devo dire un applauso perché gente, Caroloide si è messa a studiare gli starter per questa grandissima domanda. Io di questo sono molto onorato e un po' commosso, ti dirò.
Eh sì, no, ma perché altrimenti sulla base di cosa posso sceglierli? Io di Pokémon sono molto digiuna e quindi appunto ti ho chiesto di mandarmi un riferimento testuale per capire un po' le caratteristiche dei Pokémon e sì, Chikorita è quello che mi ha convinto di più.
Bellissimo, bellissimo, ottimo. Senti, allora, oggi noi siamo qua per parlare in realtà di metodo antropologico, un po' come ci dice il titolo della puntata, perché effettivamente non solo la disciplina risulta essere spesso poco chiara al pubblico generalista, ma a volte anche il concetto di lavoro antropologico, di ricerca antropologica non è così chiara. Spesso addirittura si parla di ricerca su campo, ma appunto a volte noto degli sguardi sempre un po' sbigottiti quando presento, ecco, il mio lavoro, comunque il lavoro dell'antropologo in questo modo. Quindi ti direi di partire innanzitutto da una definizione di questo, cioè che cos'è una ricerca su campo?
Sì, allora diciamo che la ricerca sul campo è un pochino lo starter pack dell'antropologo, no? Nel senso che, allora, si può, diciamo che ovviamente si può studiare l'antropologia a livello teorico, però diciamo che viene richiesto anche volendo durante la laurea magistrale, poi a maggior ragione se si prosegue per il dottorato, di comunque fare una ricerca, tra virgolette, sperimentale, cioè per cercare di fare un po' un paragone, no, con altre materie, con altre discipline. È un po', anche se ovviamente in termini diversi, è un po' come se la ricerca sul campo per un antropologo fosse un esperimento, quindi diciamo la fase di laboratorio per quanto riguarda le scienze cosiddette dure o naturali, ok? E appunto, quindi diciamo che per saper fare una ricerca e quindi per potersi definire effettivamente antropologi a tutti gli effetti, bisogna saper fare questa ricerca sul campo. Per ora ti do questa risposta, poi vediamo se approfondire ulteriormente.
Perfetto, direi. Quindi una domanda che farei in più a questo punto è come se ne parla in università? Come ce la insegnano in università questa benedetta ricerca su campo?
Allora, anche in questo caso diciamo che bisogna fare un po' dei distinguo, nel senso che ci sono dei corsi che spiegano effettivamente, diciamo, la metodologia, quindi diciamo che provano a dare degli strumenti, offrire degli strumenti per comprendere esattamente, come a livello metodologico svolgere una ricerca sul campo. Dall'altra, ovviamente, poi vengono dati invece tutta una serie di strumenti teorici per cui ci spiegano, per esempio, a livello teorico, come è stata, cioè come si è arrivati a definire, no, il modello della ricerca sul campo e come, tra l'altro, questo è cambiato poi, diciamo, nell'arco della storia. Ok, giusto per fare, vabbè, un po' un riassuntino. Per chi è proprio digiuno, per quanto riguarda l'antropologia, diciamo il padre considerato, no, un pochino appunto, del metodo è Bronislaw Malinowski, che nel 1922 scrive Argonauti nel Pacifico occidentale, e lì praticamente troviamo quello che è un po' l'ABC, appunto lo starter pack di come si fa una ricerca sul campo in antropologia. Ovviamente le cose sono un po' cambiate dal 1922. Anche se appunto comunque si continua a tenere Malinowski come riferimento, no? Sono cambiate le cose perché non è più necessario, prima di tutto, non siamo più funzionari coloniali, per esempio, no? Come lo era invece il prode Bronislaw, o come diamine si pronuncia. E poi è anche cambiato il fatto che, appunto, diciamo, in tempi più recenti l'antropologia ha smesso, gli antropologi hanno smesso di, diciamo, dover andare dall'altra parte del mondo per fare una ricerca, no? Ma hanno scoperto che, come dire, la lente antropologica si può tranquillamente applicare a qualsiasi società, quindi ovviamente anche alla nostra o comunque, insomma, a comunità più vicine a noi. Per esempio, un'altra metodologia, diciamo, che è stata un pochino disegnata, ridisegnata, è quella come si chiama, del campo multisituato, no? Quindi, per esempio, si prende in considerazione un solo argomento, però si decide di studiarlo in diverse comunità, diversi stati, insomma, poi si può allargare quanto si vuole. La mia, per esempio, è stata quella Timor, è stata una ricerca multisituata, no? Per quanto poi sullo stesso territorio, nel senso che io mi sono occupata appunto di patrimonio culturale tangibile e intangibile con diverse comunità diverse e da diversi punti di vista, con diversi approcci, e quindi diciamo che insieme alle mie relatrici l'abbiamo definita così multisituata. E quindi insomma gli esempi possono essere infiniti. Al di là di questa questione teorica, poi ovviamente l'antropologia offre, no, come dire, delle metodologie vere e proprie, quindi degli strumenti pratici da in qualche modo utilizzare, ok, per portare a termine o comunque insomma per svolgere una ricerca sul campo. Il problema, quello che succede, diciamo, non sempre, però spesso, è che questi strumenti vengono spiegati, diciamo, in modo un pochino approssimativo all'interno dell'università. E quindi quello che poi succede è che lo studente, la studentessa, lo studentu, chiamiamolo come vogliamo, che arriva sul campo, qualsiasi sia il campo, di fatto non sa esattamente come muoversi, cosa deve fare. Perché è lì che tipo di domande deve avere in testa e quindi poi chiedere eventualmente agli interlocutori che ha di fronte, e altra difficoltà di non poco conto è come poi mettere insieme tutti questi dati, appunto, sperimentali raccolti sul campo per costruirci poi un testo che può essere un report, può essere una tesi, può essere qualsiasi cosa, però comunque insomma come tirare un po' le fila, no? Da questo diciamo mare magnum di dati, tra l'altro qualitativi e non quantitativi, per cui da un certo punto di vista più difficili da interpretare e da elaborare rispetto ad altri dati. Qui ovviamente non voglio fare come dire, nessuna gara fra quantitativo e qualitativo, però la questione è che ovviamente i dati vanno trattati in modo diverso, quindi anche lì bisognerebbe un po' capire cosa si intende con ricerca qualitativa, perché è diversa dalla ricerca quantitativa, no? Quali sono i pro, quali sono i contro, a che tipo di risultati può portare, eccetera. Tutte queste cose, diciamo che solitamente in università raramente vengono discusse, anche a livello dottorale. E quindi eccoci qua a parlarne in un podcast.
Esatto, in un posto dove forse dovrebbe arrivare come ultima destinazione, invece no, invece ne dobbiamo parlare come. Hai già affrontato in maniera, secondo me, molto esaustiva il concetto di campo quando parliamo di ricerca su campo, perché una cosa che a me aveva stupito molto nel tornare in Italia dopo i miei studi all'estero era proprio vedere la percezione che era costruita. Qui con colleghi, alunni che stavano ancora studiando, nel percepire appunto una destinazione lontana come un campo più valido rispetto ad un altro, e quindi di come una ricerca fatta utilizzando il passaporto fosse appunto più professionale in un certo senso. Quando io invece, tra l'altro, avevo proprio riscoperto, o comunque avevo trovato la passione per l'antropologia proprio nel notare quanto potesse essere estremamente, attuale la parola sbagliata, però vicina in realtà, quanto potesse essere effettivamente utilizzabile in un certo senso proprio, con le dinamiche che mi coinvolgevano, che mi colpivano in prima persona. Quindi questo secondo me era un punto fondamentale che ci tenevo ad arrivare. Però appunto tu adesso hai citato il metodo e io andrei proprio ad affrontare questo argomento. E poi secondo me potremo anche tornare un secondo sul concetto di ricerca qualitativa e quantitativa, perché effettivamente è un punto fondamentale che deve essere preso in considerazione quando analizziamo anche il tipo di metodo che noi usiamo in una ricerca antropologica. Quindi io ti chiederei, che cosa esattamente una persona, una figura che fa antropologia e intraprende la sua ricerca su campo, deve tenere presente, quando, ragiona sul metodo che deve andare a intraprendere all'interno della sua ricerca.
Allora, sì, questa domanda mi piace molto perché vedo sempre più spesso, anche dalle domande che mi arrivano su Instagram o comunque insomma in generale, anche in realtà anche quando facevo io l'università, che si pensa che il dato sia un pochino, cioè si è fatto campo, ok, quando si hanno le interviste, quindi quando si ha la voce, no, di qualcuno che ci dice qualcosa. In realtà, secondo me, anche questo l'ho imparato grazie, insomma, ad alcuni mentori fra la magistrale e poi il dottorato. In realtà, secondo me, quello che davvero fa la differenza per quanto riguarda l'antropologia e forse in generale le scienze umane è in realtà l'osservazione partecipante. Nel senso che aiuta in qualche modo cioè è proprio un metodo che obbliga ad aguzzare i sensi, non solo lo sguardo, ma insomma tutti i sensi possibili e immaginabili, e cercare di capire esattamente chi siamo noi in quel contesto, che ruolo abbiamo per i nostri interlocutori, che ruolo hanno gli interlocutori nei nostri confronti e come questi ruoli cambiano. Quali persone ci parlano, quali persone non ci parlano, come si comportano le persone, insomma, sia nei nostri confronti sia in generale fra di loro. E secondo me sono proprio questi piccoli gesti, quotidiani, no? Che comunque formano in qualche modo come la chiamava Malinowski, the imponderability of life, cioè tutte le le piccolezze che poi in realtà non lo sono, no? Che in qualche modo formano il nostro quotidiano, fanno parte del nostro quotidiano. E questo, secondo me, appunto, aiuta molto, no? Per quanto riguarda appunto questa fantomatica ricerca sul campo. Perché secondo me più si fa osservazione partecipante con le persone con cui stiamo, più ci si rende conto che in realtà non dico che le interviste siano accessorie, però insomma sì, cioè nel senso sono molto meno rilevanti rispetto alle osservazioni effettive che noi possiamo fare. L'osservazione però ovviamente non va pensata come il biologo che guarda il microscopio, non è quel tipo di osservazione, infatti si chiama osservazione partecipante. Cioè significa che se io vado a vivere con una determinata comunità e a un certo punto c'è una festa e questa festa va in qualche modo organizzata, io sono fra gli organizzatori. Aiuto a cucinare, aiuto a spazzare, aiuto a fare quello che mi viene detto di fare e in questo modo io faccio osservazione, cioè sono parte stessa del contesto nel quale in qualche modo sto lavorando, no? E questa, secondo me, insomma, è un po' la grandezza di questa disciplina dell'antropologia. Perché secondo me aiuta a mettersi in connessione con le persone che abbiamo di fronte. Poi purtroppo, secondo me, questa questione della connessione, dell'empatia, viene un po' usata, secondo me, in modo un po' naif, nel senso che non è che dobbiamo per forza essere amici e compagnoni, delle persone sul campo, anzi, secondo me, come dire, gli antropologi più bravi sono quelli che si rendono conto di essere in qualche modo sì, parte della vita delle persone con cui decidono di fare ricerca, ma per un periodo ristretto, ok? Che poi ci sono, no? Quelli che, i miei nativi, i miei amici, purtroppo queste persone però ci sono, esistono. E quindi ecco, io di amici effettivi sul campo ne avevo uno, mi sento ancora con questa persona. Però, per esempio, io questa persona non l'ho mai intervistata, né ho mai scritto appunti su questa persona, per esempio, no? Mentre invece altre persone, ovviamente io me le ricordo, probabilmente loro non si ricorderanno nemmeno di me, però con loro ho fatto un tipo di lavoro diverso, no? Ecco, quindi insomma un po' questo. Però ecco, ci tenevo a sottolineare un po' questa questione dell'osservazione partecipante, quindi anche l'importanza del diario di campo, del saper prendere appunti, della scrittura come habitus, cioè nel senso come abitudine, no, quotidiana, rispetto invece a queste maledette interviste che sono, mi pare, sempre più, cioè che si va a caccia sempre di più di interviste senza in realtà rendersi conto che banalmente le persone ci possono dire delle bugie o semplicemente si possono presentare attraverso una lente che è quella che ci vogliono in qualche modo dare, no? Che però non è per forza quello che loro sono tutti i giorni. Quindi in realtà l'osservazione può essere utile insieme alle interviste per cercare un po' di trovare quella differenza fra la prassi e la parola, no? Fra quello che si dice e quello che si fa. Ecco, basta, ho parlato troppo.
Sì, sono molto contento che tu abbia tirato in ballo il diario di campo o il taccuino, insomma, lo possiamo chiamare anche senza tanti giri di parole, perché per me era stato veramente importante nella mia ricerca per la magistrale, era stato fondamentale, cioè avendo poi a che fare con bambini molto piccoli, perché era una ricerca che si occupava appunto di come veniva rappresentato il genere in un asilo qua a Milano. Tra l'altro ci sono tre puntate, in caso non le abbiate sentite e volete andarle a recuperare. A riguardo, non potendo intervistare i bambini, o comunque decidendo di non intervistare i bambini, con loro era tutta osservazione partecipata. E comunque una cosa che mi è tanto rimasta poi in realtà proprio dalle lezioni che avevo fatto in università prima di partire, era stato, era stato particolarmente interessante sentire tutta una serie di domande che sembravano estremamente elementari, che poi in realtà sul campo sono state estremamente preziose, cioè anche solo il chiederti perché sei lì, perché questa cosa è interessante, perché non lo è, mi sembravano tutte delle domande assolutamente ovvie che mi sarebbero venute naturalmente, invece mi sono venute in mente solo perché me le avevano ricordate in un certo senso. Ed era stato interessante perché a quel punto l'osservazione era diventata molto più complessa, quasi anzi si percepiva, io e altri miei colleghi mi ricordo, l'incapacità, l'impossibilità di riuscire ad annotare tutto, no? Proprio perché, come dicevi tu, dobbiamo cercare o comunque è giusto cercare delle cose che sono molto piccole. A volte, no? Cioè, sta proprio nelle minuzie di ciò che succede, e tutto a volte avviene in un secondo, e se te lo sei perso, non lo recuperi più, ovviamente. Quindi c'era anche questo, e quindi se avete questa sensazione va bene, ma di questo parleremo a breve. Però effettivamente sì, io l'avevo trovata uno degli aspetti più interessanti, anche perché, anche se a volte può sembrare essere inutile o ridondante scrivere tutto, scriversi ogni cosa, in realtà poi nel momento in cui si va a tornare indietro e a rivedere cosa abbiamo scritto in precedenza, magari poi troviamo dei grandissimi link che poi sono in realtà preziosissimi per il lavoro di ricerca che dobbiamo andare a fare o di tesi, di scrittura. Non so se anche tu sei d'accordo su questo.
Sì, assolutamente. Il diario io lo vedo un po' come, cioè, quando ho cominciato a pensarlo come delle note che io prendo oggi per la me futura, ho capito come utilizzarlo, no? Perché poi ovviamente ci sono anche tutte, cioè ci sono delle tecniche che ovviamente vanno apprese. Quindi in realtà sono esercizi che si dovrebbero fare prima di partire sul campo. Poi ovviamente il campo è una grandissima palestra, no? Però appunto, ci si può sempre in qualche modo inventare, per così dire, appunto, delle domande alle quali cercare di rispondere attraverso l'osservazione. E in questo senso, tra l'altro, non so se può essere utile, però io ho messo a disposizione dei materiali gratuiti che sono proprio dei veri e propri esercizi sul mio profilo Ko-fi, se vuoi, poi lo mettiamo qua in descrizione all'episodio,
Ci sarà
che
tutto.
appunto. Esatto, sono scaricabili gratuitamente e sono appunto tre esercizi che aiutano in questo senso. Uno, è un esercizio che in qualche modo, aiuta o comunque vorrebbe un po' aiutare a fare osservazione partecipante di un evento, insomma, di un qualcosa che si svolge, di un'azione. Poi invece c'è l'esercizio appunto per imparare a scrivere il diario di campo. E poi anche per eventualmente le interviste vere e proprie, no? Però sì, assolutamente, cioè bisogna, è per quello, no? Che è una tecnica che va appresa e che purtroppo appunto in università non le viene dato spazio, cioè viene dato spazio alla teoria, anche nel caso appunto per esempio, dei corsi di metodologia, però è raro, almeno. Io raramente ho sentito di esercizi pratici fatti per appunto i corsi di metodologia. Io, per esempio, ero stata particolarmente fortunata e all'epoca, alla magistrale, il mio docente di metodologia, comunque per l'esame, ci aveva chiesto proprio una mini ricerca di campo, ovviamente molto breve. Io tra l'altro avevo fatto un esercizio sul virtuale, quindi avevo fatto diciamo un campo appunto che aveva a che fare con determinate comunità in internet, quindi virtuali. Questo sicuramente mi ha aiutata. E poi però per esempio per il dottorato, per quanto mi riguarda, non erano previsti, cioè il corso di metodologia noi l'abbiamo fatto, ma non erano previsti esercizi di questo tipo. E quindi vabbè, per fortuna avevo già un bagaglio pregresso. Però, per esempio, vedo tante persone, appunto, chi mi chiede in Instagram, eccetera, che non hanno questi strumenti, no? Ed è un peccato. E infatti, vabbè, poi comunque io ho pensato anche a un corso in questo senso, ho già tenuto due edizioni, vedo che in qualche modo serve. appunto perché manca proprio questa parte pratica che di solito l'università, in molte università manca, ecco.
Sì, infatti anche io avevo avuto degli esami durante l'anno in magistrale dove c'erano proprio delle mini ricerche sul campo, anche in vista di quello che era il topic della ricerca finale che si voleva portare a fine corso. Ed era stato terrificante perché significava appunto mettersi in gioco, mettersi a confronto con delle persone, capire cosa volesse dire tutto questo. E tra l'altro immagino anche che siano tutti approcci completamente diversi in base proprio alla persona che li mette in pratica. Cioè io da persona introversa facevo molto più fatica a trovare delle persone in giro per strada da intervistare piuttosto che invece ero più abile con l'osservazione a distanza e con un'analisi più descrittiva senza interagire direttamente. Quindi insomma, analizzare tutto questo e sapere quali erano anche un po' i punti forti e i punti deboli prima di andare a fare una ricerca effettiva è stato molto utile comunque. Ecco, questa è una domanda interessante. Qual è secondo te un errore elementare comune che si commette durante una ricerca? Dato che appunto, come abbiamo detto, non abbiamo una formazione sul metodo sufficiente, diciamo.
Secondo me l'errore è non prendere le note fin da subito, cioè aspettare che le cose si chiariscano nella testa un pochino prima di iniziare a prendere note. Perché secondo me è importante invece prenderle fin dall'inizio, anche se appunto all'inizio è proprio difficile perché non si capisce bene quello che ci sta intorno, soprattutto se ci spostiamo in un contesto che comunque è molto diverso dal nostro, no? Dal nostro quotidiano. Oppure magari non lo so, se si hanno difficoltà per esempio a reperire contatti. Secondo me questi primi contatti con il campo sono importanti e secondo me bisognerebbe appunto scrivere, proprio imparare a scrivere e a tenere traccia di quello che facciamo, anche se non ci sembra di avanzare, perché poi il grande problema è quello. Fin dai primi giorni, cioè nel momento in cui decidiamo di affrontare una determinata problematica e di concentrarci su un determinato, diciamo, una determinata questione, campo, comunità, chiamala come vuoi, secondo me bisognerebbe già prendere degli appunti. E invece appunto di solito si aspetta non solo di arrivare sul campo, anche se in realtà la ricerca parte prima perché parte da casa, no? Anche se si va al bar sotto casa, non è necessario appunto andare dall'altra parte del mondo, lo ribadiamo. E appunto cioè, bisognerebbe quindi fin da subito lanciarsi, allenarsi in questa pratica, perché appunto l'errore che spesso si commette è quello di aspettare di essere arrivati sul campo e in qualche modo di cominciare a capire un pochettino le interazioni, mentre invece bisognerebbe partire fin da prima. Io mi ricordo che, per esempio, per quanto riguarda il dottorato, io avevo già cominciato a prendere appunti di campo. Allora, io ho rivisto il mio progetto di ricerca il primo anno, quindi comunque già lì avevo degli appunti che però appunto avevano a che fare più che altro con la teoria, però insomma già quello, no, era un lavoro che avevo fatto. Poi a un certo punto ero stata invitata a una conferenza e a questa conferenza a Londra, quindi mi ero spostata, e a questa conferenza c'erano delle persone timoresi con cui io ho cominciato ad interagire. E per esempio io avevo fatto in qualche modo, avevo redatto appunto delle note di campo relative a quegli incontri che avevo avuto, che poi effettivamente mi sono stati utili perché mi sono resa conto, no, fin da subito che appunto alcune questioni erano interessanti e pertinenti e tra l'altro poi le ho anche scritte nella tesi finale di dottorato, pur appunto non essendo ancora effettivamente sul campo. Ecco.
Super affascinante questa cosa, super figo. Tra l'altro, una cosa che su cui mi avevano fatto lavorare all'epoca era stato di appunto lavorare su una domanda di ricerca prima di arrivare sul campo, ovviamente, ma che la domanda che tra l'altro poi poteva essere cambiata in corso d'opera, assolutamente in caso ci fossero stati sviluppi interessanti o diversi da come ci sarebbe aspettato, però si doveva partire con una domanda di ricerca, ma quella domanda di ricerca non doveva essere soltanto una nostra curiosità, doveva essere chiaramente una domanda che partiva con uno studio pregresso, quindi cioè arrivare a quella domanda lì perché leggendo tutta una serie di dati, raccogliendo tutta una serie di informazioni, trovavi una parte dell'argomento che ancora non era stato approfondito, almeno dai dati che avevi raccolto, e che a te interessava e volevi sviluppare. Questo è interessante secondo me perché già come approccio ci fa capire anche come sia diverso dal studiare l'antropologia e fare dell'antropologia in un certo senso, cioè dal stare attaccati sempre ai libri e invece a un certo punto prendersi la responsabilità anche di quello che andiamo a ricercare letteralmente, cioè una ricerca la facciamo per tendenzialmente, romanticamente parlando, esagerando forse con i termini, andando verso l'ignoto, comunque qualcosa che è stato sviluppato poco o che deve essere necessita di essere aggiornato, per esempio, magari, no? Ecco, questo effettivamente io l'ho proprio scoperto con uno studio che ho fatto all'estero, con il privilegio che ho avuto di poter andare a studiare all'estero. Questa responsabilità me l'hanno un po' data, me l'hanno un po' una cosa che in realtà volevo fare, cioè dopo una laurea in filosofia comunque mi piaceva l'idea di poter dire la mia in un certo senso, no? Su un argomento. Però nel momento in cui questa responsabilità volevo prendermela, mi serviva il metodo, chiaramente, e anche però, come dire, scoprire come fare esattamente, proprio anche come sviluppare questa professionalità in un certo senso. Ecco, una cosa che forse a me hanno insegnato poco, anche con un metodo, è stato ragionare sul tempo che si deve prendere durante una ricerca. Quanto tempo prende una ricerca su campo? Non solo lei, come lunghezza, ma proprio anche tutte le attività quanto tempo richiedono, no? Cioè anche quanto tempo richiede un'intervista di una ricerca su campo, quanto durano le osservazioni, ma poi soprattutto tutto il lavoro che c'è dopo, cioè lo sbobinare le interviste, rianalizzare le informazioni e poi, domanda successiva, come le ordiniamo?
Sì, allora, sì, allora diciamo che non ci sono risposte precise, nel senso che, vabbè, seguendo le linee guida, diciamo, ufficiali, mi viene da dire, o comunque insomma, tradizionali, la ricerca sul campo dovrebbe durare un anno e mezzo, quindi comunque stiamo parlando di un campo intensivo. Ovviamente per quanto riguarda, soprattutto per quanto riguarda le lauree magistrali, ma poi anche per il dottorato, è raro che si abbia così tanto tempo, nel senso che, per dirti, io ho avuto la fortuna di fare un dottorato di 4 anni, quindi ovviamente un anno e mezzo di campo l'ho fatto. Però, per esempio, un dottorato italiano medio dura 3 anni in media, e quindi ovviamente anche la ricerca sul campo va un pochino ristretta. Quello che secondo me è importante, perché poi comunque sia io che tu, da quello che intuisco, abbiamo fatto comunque ricerca anche a livello magistrale, no? Quello che secondo me è importante è porsi una data d'inizio e una data di fine, soprattutto, anzi a maggior ragione, se il campo è più vicino a noi, cioè se ce l'abbiamo, se abbiamo tra virgolette l'interlocutore a portata di mano, no? Perché nel mio caso, sia per la magistrale sia per il dottorato, i miei, cioè, diciamo, il mio campo era dall'altra parte del mondo, perché era nel sud-est asiatico, quindi sai com'è, lì c'è una data di andata e una data di ritorno dei biglietti aerei, e quindi la ricerca inizia e finisce in concomitanza con quelle date, al di là del fatto che poi, vabbè, adesso con internet ovviamente si possono sempre fare, per esempio, interviste virtuali o comunque, insomma, quello che è. Però, ecco, secondo me è importante darsi una data di inizio e di fine, perché altrimenti poi si rischia di non finire più. Perché un'altra cosa importante da tenere in considerazione è che, per quanto noi riusciamo a essere precisi, dettagliati e tutto quanto, ma non riusciremo mai in realtà a rispondere completamente a tutte le nostre domande. Quindi, da una parte, come giustamente dicevi tu, è fondamentale avere delle domande di ricerca, perché è un po' come, io di solito faccio questo esempio, cioè è un po' come quando devi andare al supermercato e non hai la lista della spesa. E E quindi vai a caso, poi torni a casa e dici: ah, ho comprato il latte che ce l'avevo già, mi serviva, per esempio. Mentre invece se vai con la lista delle cose da fare, quindi con le tue domande di ricerca, no? Sai esattamente cosa devi comprare al supermercato e poi eventualmente se non trovi quello che hai nella lista, puoi sempre in qualche modo, no? Riarrangiare e riorganizzare. Se per cena volevi fare il pollo non c'è, compri qualcos'altro. Uguale sulla ricerca, per quanto riguarda la ricerca, diciamo, antropologica. Ovviamente, vabbè, un esempio un po' così, però
Va benissimo, ci piace.
credo sia chiaro, no? Quindi non solo è importante avere queste domande all'inizio, quindi diciamo la nostra lista della spesa, ed eventualmente avere anche l'abilità di cambiare questa lista nel momento in cui siamo sul campo, perché poi secondo me la grande cosa del campo di ricerca è che scopri sempre cose nuove e tendenzialmente scopri cose più interessanti rispetto a quelle che ti eri fatto, cioè rispetto alle domande che ti eri posto prima di partire, e soprattutto trovi poi dati che in qualche modo confutano in realtà la tesi o l'ipotesi iniziale. Quindi quello è sicuramente importante da tenere in considerazione. E poi ovviamente anche le date di inizio e di fine. Cioè a un certo punto si decide che ok, chiuso, il materiale ce l'ho, è questo, e torno a casa e con quello che ho cerco di costruire insomma la tesi, indipendentemente da quante interviste, quante pagine di diario, eccetera, eccetera.
Sì, sono assolutamente d'accordo. Quindi, appunto, il consiglio che darei a chi magari è in ascolto e cerca delle risposte che a volte sembra di non ricevere con delle affermazioni come queste, in realtà è accettare il fatto che possiamo gestire noi, quindi i tempi delle interviste, quanto durano le osservazioni, prendiamoci il nostro tempo per farlo. Una cosa che secondo me è molto importante è proprio ragionare su questo, cioè sul non andare di fretta, non farsi prendere anche dall'ansia di dover produrre in un certo senso, no? Di dover produrre materiale, produrre cose, ma invece essere molto presenti nel momento in cui stiamo facendo quello che stiamo facendo, per poter effettivamente concentrarci sull'analisi che avviene in quel momento lì. Poi dopo ci sarà tutto un processo di rielaborazione, cioè trovo che a volte non si considerino questi momenti, cioè non, sembra sempre che debba avvenire tutto in un colpo solo, no? Analisi e elaborazione tutto nello stesso tempo, quindi nel momento in cui io sto osservando, nel momento in cui io sto intervistando, allora lì ottengo la risposta. Personalmente, con me non è stato così, cioè io le risposte le ho ottenute dopo. Più volte mi sono sentito una persona che non aveva idea di quello che stava facendo, con il taccuino a scrivere pagine di appunti e dicendo: ma chissà se questa roba è importante, chissà se scrivere che il bambino X sta giocando con questo giocattolo ha senso. Poi, appunto, collegando il fatto che registravo, stavo registrando inconsciamente una routine della classe, del bambino X, del modo in cui si distribuiva la classe, eccetera, a quel punto aveva tutto un senso con i testi che poi continui a leggere durante la ricerca, con i testi che hai letto prima e con i testi magari che leggerai anche dopo. Effettivamente le risposte le puoi trovare con calma in un certo senso, quindi questo mi sento di dirlo, ecco.
Sì, secondo me è un'altra questione anche che spesso non viene, anche questa non viene molto sottolineata, è il fatto che è anche importante secondo me prendersi delle pause, cioè a maggior ragione fanno dei campi lunghi. Per dirti, io a un certo punto sono state le mie relatrici a dirmi: Carolina, prenditi una pausa, cioè, perché io appunto avevo questa questione che quest'ansia, no, in testa che è no, perché devo essere sempre presente, perché devo cercare di essere, no, sempre sul pezzo, e se dico di no a questa cosa e sia un'altra, come faccio a capire qual è la cosa più importante a cui andare? Mentre invece loro, appunto, poi vabbè, io comunque avevo una ricerca di un anno e mezzo, ok? Però appunto sono state loro che a un certo punto mi hanno detto: non ti preoccupare, cioè ogni 3 mesi tu prenditi una pausa e stacca. E tra l'altro quei momenti, secondo me, per me almeno sono stati più utili, perché perché nel momento in cui avevo queste pause, non solo mi prendevo una pausa dal campo, quindi non avevo a che fare con le persone con cui di solito vivevo e che di solito frequentavo, ma soprattutto mi sono servite per mettere in ordine piano piano tutto quel materiale, no? Quindi mi andavo a rileggere le note, mandavo i report alle mie relatrici, mi andavo a riascoltare le interviste e cominciavo già a fare le prime indicizzazioni in modo tale da avere già un'idea generale di quelle che sarebbero state poi le, diciamo, le tematiche principali. E quindi appunto anche questo lavoro di presa di distanza dal campo è fondamentale non solo alla fine, ma anche in itinere.
Sì, anche i report sono super d'accordo a essere fondamentali, cioè proprio questi momenti di sintesi durante proprio la ricerca e non soltanto alla fine, cioè è necessario avere innanzitutto avere un feedback poi appunto da relatore, relatrice, insomma una persona che ci segue o colleghi in alcuni casi, no? Che ci possono aiutare, questo è fondamentale. Tra l'altro anche questa è una cosa che molto poco secondo me viene insegnata nell'università italiana, cioè quella di chiedere un allenarsi, allenarci a chiedere un feedback da nostri colleghi, una peer review qualsiasi non è così scontata, invece è preziosissima secondo me, proprio anche dai nostri compagni, compagni di corso per esempio, o colleghi, colleghi appunto con cui lavoriamo, oppure magari che lavorano, per esempio penso anche a figure antropologiche che però hanno una specializzazione in un altro campo e quindi leggendo una parte della nostra ricerca che tocca quell'argomento riescono a darti una prospettiva, un modo di vedere e di approcciare l'argomento in maniera più originale, cosa che tu magari non avresti pensato, quindi anche questo fateci caso a questo punto. Ecco, io a questo punto invece tornerei sul concetto di ricerca dati quantitativi piuttosto che qualitativi, perché quello che appunto avviene dopo una ricerca antropologica o comunque durante una ricerca antropologica è appunto, come accennavamo prima, il panico di aver accumulato abbastanza informazioni, perché se io devo accumulare una ricerca qualitativa, come so quanto è di qualità quello che io ho raccolto in un certo senso? Non abbiamo noi questa prova del 9, né durante né dopo la ricerca in realtà. Quindi, come facciamo a capire se quello che abbiamo raccolto è sufficiente poi per scrivere qualcosa o che sia veritiero quello che noi andiamo a produrre come testo, per esempio?
Allora, vabbè, questa è una domanda un po' difficile alla quale sinceramente è un po' complesso rispondere, però diciamo che in linea generale di solito quando si fa una ricerca di campo c'è sempre una coerenza, no? Rispetto a quello che si è raccolto. E ovviamente aiuta nel momento in cui siamo seguiti, perché poi è vero anche che tanti studenti non sono seguiti durante la ricerca sul campo, quindi è sempre un po' complesso, però diciamo che in linea di massima, nel momento in cui si spende del tempo con delle persone, si parte con delle domande di ricerca e a queste domande di ricerca si cerca di rispondere appunto tramite questionari, diario di campo, osservazione partecipante, che ovviamente poi va ritrascritta in qualche modo, interviste, colloqui, eccetera. È difficile, veramente difficile tornare a casa con in mano un pugno di mosche, no? Quindi diciamo che in linea generale, appunto, se si seguono questi step, comunque poi i dati ci sono. La cosa più complessa, secondo me, non è tanto come sapere se ho abbastanza materiale, perché appunto, come dicevamo prima, a un certo punto il campo finisce e quello è. Ma secondo me la cosa complessa, almeno vedo anche rispetto alle domande che mi vengono fatte di solito, è come in realtà creare questa coerenza con i dati che ho in mano. E questa secondo me è la cosa più complicata e anche questo raramente viene spiegato, cioè come si passa un pochino dall'evento, no, al documento, c'è anche un famoso testo appunto di metodologia che si intitola così, no? Perché appunto poi la cosa complessa è che in qualche modo i dati dobbiamo farli cantare, dobbiamo farli parlare, no? Questa cosa in realtà succede anche con i dati quantitativi, però molto spesso si dà per scontato che, ah no, perché il numero parla da solo. No, non è vero. Il numero comunque lo fai parlare tu, no?
Giustissimo.
Ha maggior ragione, quindi anche il dato qualitativo in realtà lo devi in qualche modo far cantare tu. E questo appunto è un'altra questione, perché appunto poi lì riguarda cioè come cercare di condensare tutta questa osservazione che io ho fatto, tutta questa ricerca che ho fatto, come poi trasformarla in una tesi o comunque insomma in un documento coerente dall'inizio alla fine.
Sì, un'ottima risposta secondo me, perché questo tipo di dubbio lecitissimo appunto che noi abbiamo nel come faccio a capire che quello che ho raccolto è giusto, è sufficiente, lo riesco a utilizzare, in realtà è proprio appunto analizzandolo, no? Cioè guardando quello che abbiamo in mano. Secondo me con il dato qualitativo il bias che abbiamo è sempre quello di analizzare qualcosa che è molto poco concreto, quando in realtà ci dà un indizio grosso, cioè è un po' come risolvere un giallo, se vogliamo, no? Cioè, se noi abbiamo esaminato quell'avvenimento e lo abbiamo esaminato in maniera analitica, professionale, si spera nella maniera quanto più oggettiva possibile, sapendo che non ci riusciremo mai, qualcosa riusciamo a portarci a casa, cioè una teoria si può estrarre in un certo senso, no? Comparandolo con tutto quello che appunto hai citato tu, tutto il resto, a questo punto il materiale c'è, cioè riesce proprio a uscire una risposta che a persone che ricercano fa fare proprio il aha moment, no? Ci fa dire, ah sì, è Eureka, no? Cioè io l'ho provato durante, cioè dopo la ricerca, nel mettere insieme i pezzi, vedere che effettivamente certe cose combaciavano in un certo senso, no? Il testo che avevo letto prima, l'intervista, l'osservazione, il colloquio, e quindi è un altro consiglio che darei quindi a questo punto è un po' accettare quella sensazione di panico che penso possa arrivare, perché appunto queste domande che ci poniamo sono comunque lecite e che è giusto porsi, tra l'altro, anche se a volte la risposta sembra non esserci o c'è soltanto alla fine. Quindi credere nel procedimento, credere nel metodo che abbiamo impostato, nei segreti che ci dà Carloide nel suo corso, in modo tale da arrivare alla fine. E sopravvivere, perché una cosa che era uscito tra l'altro anche secondo me in maniera molto interessante anche nelle prime puntate di PhD Diaries, portando la tua esperienza, anche in quello che avevo messo qua su Anthropocene, portando la mia, cioè una cosa che si racconta e si descrive molto poco è che a volte le ricerche possono avere dei momenti no, cioè dei momenti in cui le cose vanno anche male. Come dicevi prima tu, il fatto che durante la ricerca si possono a volte fare anche degli amici, è vero anche che nella ricerca, come nel mio caso, si possono fare dei nemici. Quindi secondo me è importante parlare di questo, che dici?
Sì, assolutamente. Poi tra l'altro c'è questa tendenza, questo in generale in tutte le discipline, del riportare poi alla fine diciamo nel lavoro finale, che di solito è una tesi, solo le cose che sono andate bene, no? Io per esempio, per quanto riguarda soprattutto il dottorato, invece ho voluto molto insistere, soprattutto nella parte iniziale di metodologia, insistere su tutte quelle cose invece che non mi erano andate bene, ma perché in realtà per me sono state ancora più utili rispetto a quelle che sono andate bene, perché mi hanno fatto capire appunto tutta una serie di questioni che altrimenti non avrei assolutamente preso in considerazione, cioè perché per esempio le persone non volevano parlarmi di certe cose, erano molto scettiche, nei miei confronti, no? E quindi appunto io ho molto insistito con le mie relatrici, in realtà soprattutto una delle due, l'antropologa, ha un po' sottolineato il fatto più di una volta, mi ha detto, ma guarda che se dici queste cose poi sembra che tu ti stia un po' tirando la zappa sui piedi, occhio a scrivere questo tipo di cose. E quindi poi insomma insieme a lei ho rielaborato il testo in modo tale che insomma erano anche giuste, no? Alcune delle sue osservazioni, anche perché poi io avevo un po' questa tendenza a pensare che comunque il campo non fosse andato bene, che era andato tutto male, che bla bla bla. Quindi insomma lei mi ha aiutato un pochino anche a vedere quello che in realtà aveva funzionato e che io non riuscivo a vedere, ok? Quindi a mettere un po' da parte la sindrome dell'impostora che ci accompagna sempre. E però appunto in questo modo quindi sono riuscita a maggior ragione a far presente, no? Anche i punti forti di quelli che teoricamente dovevano essere considerati punti deboli. E perché appunto secondo me questi sono molto... Soprattutto appunto nelle ricerche qualitative, ci dicono molto di più certe volte rispetto invece a quello che va bene. Cioè rispetto ad avere, non so, tutti gli interlocutori che ti vogliono parlare, che ti fanno un'intervista di 2 ore e mezzo, no? E invece appunto ogni tanto avere l'interlocutore che ti guarda in cagnesco, che ti dice no, io il mio tempo non te lo offro, ci può fare delle domande sul motivo per cui determinate persone non vogliono parlare con noi, per cui determinati argomenti non vengono fuori, eccetera, eccetera.
Sì, super, super, super interessante e super vicino anche alla mia esperienza, nel senso che comunque anche prima, per esempio, di andare sul campo, c'era tutta una serie di pro e contro, chiamiamoli così, che dovevamo valutare, di possibili cose che sarebbero potute andare storte. Io per esempio, cosa molto semplice, avevo i capelli viola, quando dovevo andare nell'asilo privato di suore nel centro di Milano, eccetera, e uno dei punti su cui mi ero interrogato era: ma li decoloro, cioè li faccio tornare castani o li tengo colorati? Perché cioè, potrebbe magari essere un deterrente oppure un modo per rompere il ghiaccio. Nel mio caso è stato un modo per rompere il ghiaccio con i bambini, però è stato un guessing game assolutamente, cioè una scommessa, perché non volevo cambiarmi il colore dei capelli principalmente. Però ecco, in realtà ha funzionato, ma appunto sono tutta una serie di cose che ci fanno capire anche quindi, per esempio in quel caso, dove sto andando, che tipo di tono c'è all'interno di quegli spazi, che tipo di formalità c'è, perché non mi parlano, perché mi parlano, perché mi danno confidenza, perché non me la danno. Perché una cosa non è andata e perché una cosa invece ha funzionato quando pensavo che non sarebbe andata, anche per esempio in questo senso. Anche perché poi se ci pensiamo, una tesi poi in realtà può, cioè, serve poi anche a chi la legge banalmente. Quindi il fatto che ci siano degli inciampi e che siano riportati è preziosissimo. Cioè sarebbero forse gli aspetti più utili, forse se vogliamo, all'interno di una ricerca. Che siano magari solo una parte, un paragrafo, un capitolo dedicato, ma in realtà personalmente sono delle cose più interessanti da sentire, da raccogliere di una ricerca. A parte che forse davvero ci aiuterebbe anche a sgonfiare un po' quest'ansia, questa sindrome da persone incapaci, e ci aiuterebbe poi a capire forse anche meglio, ancora prima di arrivare sul campo, che cosa è il campo poi a questo punto, che cosa è la ricerca, quanto sia umana e quindi quanto sia poi fallibile assolutamente in tutte le sue sfaccettature, proprio perché noi non abbiamo controllo su questa cosa, cioè un tipo di ricerca dove non si ha controllo. Ci sono delle ricerche su campo dove ci sono dei momenti in cui ti puntano anche la pistola addosso. Cioè, in alcune situazioni succede, è successo dei miei colleghi, per esempio, all'epoca, che avevamo 25-26 anni, eppure non andati in contesti o in luoghi in cui non erano neanche scontata la loro sicurezza fisica, proprio letteralmente. Così è assolutamente. E quindi, insomma, bisogna anche valutare semplicemente tutte queste cose per capire che la ricerca è anche questo. E è molto interessante anche quello che dicevi tu sul appunto poterlo scrivere nella propria tesi, ma dover sfidare la sindrome da impostora, perché proprio quello è, secondo me. Cioè, non lo scriviamo proprio perché abbiamo il timore di non essere prese come persone serie, persone professionali, soprattutto appunto forse con le discipline umanistiche. Invece, col tempo e dopo la mia laurea, ho imparato ad apprezzare tanto il riuscire a dire anche in una conferenza, insomma, nel momento in cui si andava ad elaborare una tesi, io arrivo fin qua. Cioè, questo è quello che io ho scoperto. Mi piacerebbe sapere anche queste cose, non le so, però il dubbio ce l'ho. E secondo me anche il dubbio, e presentare il dubbio, è molto utile, è molto interessante. Cioè, mi sento comunque di dire una cosa che può essere preziosa. tanto quanto una tesi fatta e finita con dati alla mano, per esempio, ecco. Quindi, a questo punto ti faccio una domanda di cui sono molto curioso e secondo me anche le persone che ci ascoltano apprezzeranno molto, cioè quali sono i programmi e gli strumenti, applicazioni anche magari, quindi quelle sul telefono, che potrebbero essere utili per organizzare al meglio il nostro lavoro?
Allora, io per esempio, un'app che trovo molto utile, che l'ho usata soprattutto in questo ultimo mio, diciamo, questa ultima ricerca sul campo che ho fatto, è Evernote. Perché è super comoda, nel senso che si possono inserire link, registrazioni, fotografie, note, e poi si può organizzare, si può indicizzare. Quindi, dal momento che comunque poi la tesi comunque verrà scritta, diciamo. No, a computer, ovviamente questa cosa è molto comoda perché almeno si hanno già, diciamo, delle trascrizioni o comunque dei dati, già trascritti. Poi, però, allora io non ti nascondo il fatto che a me piace molto scrivere a mano, poi dipende, cioè, per esempio, sulle cose che devo ragionare di più, sulle quali devo ragionare di più, mi piace scrivere a mano, mentre invece su quelle che invece so che sono più o meno rielaborate, le scrivo a computer. Secondo me, un'altra cosa negativa, un aspetto negativo del computer che non si tiene in considerazione è il fatto che in realtà si può eliminare molto facilmente quello che si è scritto, e questa in realtà è una cosa molto sbagliata. Perché in realtà bisogna tenere traccia di tutto, quindi per dire anche quella parola durante gli appunti che mi viene scritta male, che non è quella giusta, quella pertinente, in realtà secondo me sarebbe giusto tenerla, perché in qualche modo può sempre essere utile, no? E poi appunto c'è sempre il rischio di dire ho scritto un paragrafo, sì vabbè, ma sta roba non ha senso, la cancello, mentre invece se scrivi a mano questa cosa non succede. Poi, quando ero sul campo, per una questione anche di proprio praticità, comodità, molto spesso io mi registravo le note, cioè mi registravo la voce. Quindi, appunto, tutte le app che in qualche modo aiutano a fare questa cosa, oltre a essere molto utili eventualmente per le interviste, se non si hanno i soldi per comprare un registratore come si deve, secondo me il telefono in questo senso può essere molto, molto utile. Usavo anche un altro programma sul computer che però non mi ricordo più come si chiama, Scribd, qualcosa del genere, non mi ricordo. Comunque, insomma, mi era molto utile perché, per esempio, lì io ritrascrivevo tutte le note, tutte le indicizzazioni delle interviste, le note di campo, eccetera. E ovviamente in quel modo era più facile, per esempio, organizzarle o per data o per parole chiave o per nome dell'interlocutore, per esempio, anche questo può essere utile poi nella rielaborazione successiva. Poi ci sono tutta una serie di piattaforme, non so bene come definirle, però insomma, programmi, diciamo, che aiutano nella trascrizione e soprattutto nell'analisi appunto qualitativa dei dati. Uno fra tutti è Nvivo, che è il più famoso, e che però costa anche un botto di soldi se l'università non è in qualche modo già affiliata, quindi anche in questo caso bisogna un po' tenere in considerazione queste questioni. Ci sono però tantissimi programmi che poi aiutano nella trascrizione delle interviste, per esempio. Io non ho potuto usarli perché avevo come lingua delle interviste il Tetun, che non esiste neanche su tipo Google Translate, per cui figurati. Però, per esempio, se si hanno delle interviste in italiano, in inglese, ecco, sono super utili, no? O comunque, insomma, con lingue abbastanza famose, conosciute a livello internazionale. Poi, vabbè, ci sono anche tutti i vari non browser, ho sbagliato. Tutti i vari strumenti, per esempio, per mettere in ordine la bibliografia, che anche in quel caso io non ho utilizzato. Vabbè, ci sono Zotero, che è il più famoso, e Mendeley, che sono i due più famosi. Anche in questo caso, però, io non li utilizzavo perché li trovo molto utili per la bibliografia recente. E ovviamente per bibliografia strettamente scientifico-accademica, se però si va un pochino fuori dal seminato, è un casino, bisogna ritrascriverle a mano e quindi tanto vale, sai com'è. Poi
Grazie.
Poi vabbè, ai tempi è vero anche che mi sembra che tutte e due avessero dei problemi col Mac, perché poi ovviamente no, c'è sempre la questione che... E quindi insomma io ai tempi non le avevo usate, però adesso vedo che tante persone li usano, che comunque sono utili, quindi sicuramente sono degli strumenti validi. E insomma mi sembra questo, sì, sembra che siano questi gli strumenti insomma che mi va di consigliare. Poi ovviamente sì, non so, possono usare le telecamere, le macchine fotografiche, cioè insomma di tutto un po'.
Vabbè, quella poi è attrezzatura, ovviamente, budget a disposizione, sbizzarriamoci. Però sì, questa, io appunto non ho usato quasi mai quelle per appunto, ordinare la bibliografia, perché una volta che comunque capisci come si fa a mano, la fai a mano, almeno io l'avevo fatto così, anche se erano pagine, e forse perché ero pigro, magari adesso ci sono delle applicazioni davvero efficacissime come quelle che hai citato, però anche banalmente Notion è un'applicazione che adesso è piuttosto utile, non è strettamente legata alla ricerca su campo, però secondo me è un'applicazione abbastanza grande che ti fa fare tantissime cose per organizzare un po' il materiale. E che puoi essere poi aperto appunto su ogni tipo di device, quindi telefono piuttosto che pad, piuttosto che computer. C'è anche una versione a pagamento che a quel punto veramente ti permette di fare un sacco di cose che io non so fare, tra l'altro, però so che è molto utile per organizzare il materiale. Penso che l'organizzazione, cioè appunto avere a disposizione un po' cartelle, file ben ordinati, sia anche un elemento molto importante per la ricerca, che è forse un punto su cui potevano stressare un po' di più in classe all'epoca. Cioè, mi raccomando, l'ordine nel gestire le cose. Bellissimo anche quello che hai detto tu del attenzione, perché sul computer cancelliamo un sacco di cose che poi alla fine ci serve invece dopo, perché appunto il discorso del tutto quello che sembra inutile poi ha una risposta alla fine, e quindi mi raccomando, teniamo presente tutto questo. Bene, a questo punto siamo giunti quasi alla fine della puntata, ma come sai c'è il Pokémon della settimana. Allora, numero 163, terza generazione, Uhu.
Che carino, sembra un
È
gufetto.
proprio un gufetto, ma mi piaceva questo Pokémon per la nostra puntata, perché quello che vedi, cui si appoggia, è una sola zampa, però in realtà lui ne ha due. Solo che ha un metodo tutto suo, cioè lui tiene benissimo il tempo e cronometra benissimo tutti i movimenti del suo corpo, quindi è in grado di spostarsi da una gamba all'altra senza che nessuno se ne accorga. Quindi non lo vedrai mai con due zampe a terra, ma sempre con una sola, un po' come le gru, insomma, i Pink Flamingo. Però, appunto, lui lo fa con una velocità tale da rendere questo movimento quasi impercettibile. Quindi mi sembrava interessante innanzitutto per la tecnica, cioè è proprio un Pokémon su cui possiamo parlare di tecnica infallibile, e poi appunto sull'attenzione ai movimenti impercettibili. Siccome un po' l'abbiamo detto, anche citando Malinowski, eccetera, è interessante perché ci permette di ricordare un po' il tipo di lavoro che dobbiamo fare, cioè il tipo di elementi che dobbiamo andare a scovare all'interno della nostra ricerca, cioè le cose impercettibili, i movimenti di zampa piccolissimi. Quindi ecco, ho
Esatto.
voluto trovare un Pokémon un po' particolare, ma secondo me è azzeccato. Che dici? Esatto,
Carino, poi comunque un gufetto, per cui come fa a non essere carino?
guarda, per te e solo per te avevo cercato una versione di Jigglypuff nuova che era uscita nella nuova generazione, ma non andava bene questo giro. Ci ho provato, ma non era il caso.
fa niente, vorrà dire che la prossima puntata avremo
Avremo
un'altra.
la possibilità di ripescare Jigglypuff. Va benissimo. Allora, gente, troverete tutti i dati di Carolina nel link in descrizione, anche appunto corsi e tutti i podcast che vi ho citato anche nell'introduzione. Ricomincia, tra l'altro, PH Diaries, quindi
Sì, lo stesso
complimenti.
giorno, tra l'altro, infatti c'è
Esatto.
questa puntata di Antropoché e poi anche la nuova puntata della seconda stagione, finalmente, di Peach Diaries, che è stato fermo 2 anni, quindi insomma, Abbiamo questa data in comune.
Che bello, che bello. La aspetto, sappilo. Sono molto felice di questa cosa. E niente, come al solito potete supportare il progetto con un caffè simbolico alla pagina Ko-fi di Anthropocè. E noi ci vediamo alla prossima con una nuova puntata. Ciao.
Grazie, ciao.